7. Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Anche uno svizzero morto nel deragliamento della funicolare a Lisbona resta tuttora in ospedale. La cittadina elvetica è rimasta ferita. Un simile incidente non sarebbe possibile in Svizzera, in uso sistemi di sicurezza differenti, a dirlo un esperto, lo sentiremo nel radiogiornale. Sequestrato nel sud-est della Francia, un giovane svizzero legato alle criptovalute, liberato grazie ad una massiccia operazione delle forze dell'ordine, arrestate 7 persone. Ridurre il numero dei controlli ad un massimo di uno all'anno, firmato da Parmelin, un piano di azione per lo sgravio amministrativo delle aziende agricole. E per lo sport, mondiale di calcio 2026, al via per la Svizzera le qualificazioni, stasera Basilea, esordio contro il Kosovo. Apriamo dunque con gli aggiornamenti sull'incidente avvenuto ieri a Lisbona. C'è anche uno svizzero tra le 16 persone rimaste uccise nel deragliamento della funicolare Gloria nella capitale portoghese. La conferma è arrivata ieri sera dalle locali autorità giudiziarie, vittima che si aggiunge alla cittadina elvetica rimasta ferita e che si trova tuttora ricoverata in ospedale. Sentiamo Manjula Bhatia.
Sì, come dicevi, ieri in serata il direttore della polizia giudiziaria del Portogallo, Luis Nunes, ha confermato la nazionalità di 13 delle 16 persone morte nel tragico incidente. 3 restano ancora da identificare, forse si avranno notizie già in giornata, ma sentiamolo.
Plenamente identificati attraverso metodi scientifici.
Oltre ai 5 portoghesi identificati con metodi scientifici, per 2 coreani abbiamo collaborato con l'ambasciata e una vittima svizzera è stata identificata mediante l'Interpol.
Un elemento suisso è identificato, una vittima suissa è identificata attraverso l'Interpol.
Questa è la comunicazione delle autorità giudiziarie portoghesi per quanto riguarda chi non ce l'ha fatta. Negli ospedali restano ricoverate ancora 9 delle 23 persone rimaste ferite, come ha confermato il direttore sanitario Alvaro Santos.
Os restantes encontram-se 6 em cuidados intensivos. Una signora suissa.
6 persone sono ancora ricoverate nelle terapie intensive, mentre altre 3 stanno velocemente recuperando. In ospedale, quindi, resta anche la cittadina svizzera, anche se non sappiamo in quali condizioni sia. Il Dipartimento federale degli affari esteri, da parte sua, ha affermato di essere a conoscenza della cittadina elvetica rimasta ferita, con la quale è in contatto l'ambasciata svizzera a Lisbona. Per ora non ci sono ancora novità riguardo le 3 indagini in corso. Quella dell'Ufficio Governativo per la Sicurezza dei Trasporti dovrebbe pubblicare i suoi risultati preliminari già oggi. A causare il deragliamento potrebbe essere stato il cedimento di un cavo o il malfunzionamento dei freni, anche se c'è chi chiama in causa il sovraffollamento turistico. C'era una lunga fila di turisti e locali in attesa di salire a bordo dello storico vagone giallo che aveva una capacità di massimo 40 persone.
Un simile incidente in Svizzera non avrebbe potuto verificarsi, lo sottolinea Reto Canale, che è un ingegnere funiviario, esperto di sicurezza, consulente e ispettore di lunga data per i sistemi di trasporto a Fune. Canale ha formulato un'ipotesi sulla causa dell'incidente. Sentiamolo nell'intervista di Maria Iannuzzi.
Aufgrund der Bilder und Informationen, die vorliegen.
In base alle immagini e alle informazioni disponibili, presumo che non tutti i lavori di manutenzione siano stati eseguiti correttamente. Inoltre, le rotaie di Lisbona sono a livello del suolo e questo impedisce l'installazione di freni a pinza. Questi freni di sicurezza presenti sulle nostre funicolari permettono di evitare incidenti simili in caso di rottura della fune di traino.
Beispielsweise ein Zug sei reißt.
In Svizzera si contano diverse funicolari storiche, tra le più antiche d'Europa, risalenti agli albori del turismo. Questi impianti sono stati tecnicamente aggiornati nel corso del tempo.
Anche le vecchie funivie, alcune delle quali risalgono al XIX secolo, sono già dotate di dispositivi di sicurezza conformi alle normative e alle specifiche odierne. Per esempio, freni di sicurezza che agiscono sulle rotaie in caso di rottura del cavo.
Signor Canale, il suo impegno nella conservazione dei piccoli impianti a fune le ha fatto guadagnare il titolo di salvatore di funivie.
Le piccole funivie sono impianti semplici per i quali non è necessario adottare sistemi di sicurezza complessi. Per questo ho sempre sostenuto la necessità di garantire la sicurezza, evitando però componenti superflue. In questo modo si ottiene un sistema efficiente, sicuro e sostenibile. Un sistema che non presenta carenze in termini di sicurezza e che è ancora conveniente per gli operatori, in modo che questi impianti possano continuare a funzionare.
L'ingegnere funiviario Reto Canale. Voltiamo ora pagina. È ancora in parte avvolta nel mistero la vicenda che ha coinvolto un giovane svizzero attivo nelle criptovalute, sequestrato per 4 giorni a Valence, nel sud-est della Francia. La sua liberazione risale a domenica scorsa. Tra le 7 persone fermate, anche una minorenne. Per il suo rilascio chiedevano un riscatto in valuta digitale. Ci dice di più Michel Volonté.
Le prime informazioni arrivano dal quotidiano locale, Le Dauphiné Libéré, che già martedì riferisce di fatti strani avvenuti in uno snack bar proprio a Valence legati alle criptovalute. Il giornale regionale ieri nel tardo pomeriggio riceve le attese conferme. Domenica un giovane svizzero rapito e tenuto sotto sequestro è stato liberato durante un'ampia operazione in cui sono stati mobilitati 150 militari dell'Unità Nazionale di Polizia Giudiziaria e del gruppo di intervento della Gendarmeria Nazionale. E ieri 7 persone sono state fermate nell'ambito delle indagini. Le Dauphiné Libéré fornisce qualche dettaglio in più. Per il giornale, lo svizzero avrebbe una 20 anni e sarebbe stato ritrovato legato in un'abitazione vicino alla stazione ferroviaria del TGV di Valence. Questo caso nel sud-est della Francia potrebbe rientrare nel filone di rapimenti legati al mondo delle criptovalute. Negli ultimi mesi i sequestri legati a questo mercato sono stati numerosi, come quello a New York, con protagonista il fondatore di una società attiva a Lugano.
Una prima importante tappa verso lo sgravio amministrativo delle aziende agricole. Ieri il consigliere federale Guy Parmenin ha firmato un piano di azione che partirà a inizio 2026. L'obiettivo è quello di ridurre il numero dei controlli di base o standard ad un massimo di 1 all'anno per azienda agricola. Da Berna, Alessio Veronelli.
Da anni agricoltori e allevatori chiedevano uno snellimento delle procedure necessarie per accedere ai sussidi federali e ieri gli uffici federali dell'agricoltura, dell'ambiente, della sicurezza alimentare e di veterinaria, cantoni, Unione Svizzera dei contadini, grande distribuzione e organizzazioni riconosciute secondo standard di qualità hanno raggiunto un accordo per una diminuzione progressiva dei controlli.
Allora, noi siamo fissati l'obiettivo.
Ci siamo fissati l'obiettivo di un controllo all'anno per azienda, ha dichiarato il responsabile dell'agricoltura Guy Parmelin. Se saranno riscontrate delle irregolarità, chiaramente ce ne saranno altri. Meno controlli non coincide però con qualità inferiore.
Non, c'est pas du tout le cas. Je pense qu'on peut dire moins de contrôle, mais des meilleurs contrôles.
No, anzi, possiamo dire meno controlli, migliori controlli, perché meglio calibrati, specifica Parmelin. Il sistema deve restare credibile, ma attualmente ci sono 3.288 diversi controlli, troppi. Ovviamente soddisfatta la base del mondo agricolo. È importante che abbiamo imboccato insieme la strada giusta, sostiene il presidente dell'Unione Svizzera dei contadini Markus Ritter. In media un'azienda agricola dispone di 1,4 persone come forza lavoro e il carico amministrativo è veramente esagerato. Al via inizio 2026 il piano proseguirà e verrà progressivamente valutato e, se caso corretto, prima di quello di politica agricola 2030 che prevede già ulteriori semplificazioni degli strumenti della politica agricola.
In Ticino ora, perché la città di Lugano fa un altro passo verso un futuro più digitale. Ieri il municipio ha infatti presentato la sua strategia fino al 2030 per far capire alla cittadinanza e alle aziende che il digitale può diventare un alleato. Per promuovere la trasformazione digitale e le nuove tecnologie, l'esecutivo cittadino, ed è questa la vera novità, sarà affiancato da un comitato etico e scientifico. Ce ne parla Pervin Cavaccioglu.
La trasformazione digitale non riguarda solo l'amministrazione comunale, ma l'intera comunità. È il principio che il municipio di Lugano vuole trasmettere a cittadini e aziende. Si vuole una città in cui, ad esempio, un giovane possa avviare un'impresa con pochi click o un anziano possa prenotare una consulenza senza difficoltà. Ma si sa, c'è una fetta di popolazione che resta scettica di fronte alle nuove tecnologie e a fine mese c'è la votazione federale sull'identità elettronica. Al sindaco Michele Foletti ho allora chiesto come si conquista la fiducia dei cittadini.
Non ci sarà un obbligo di avere una identità elettronica. Il nostro motto è digital first, quindi prima il digitale, ma non è solo digitale. Quindi noi continueremo a offrire servizi analogici e servizi digitali. Voglio sempre tenere aperte le due porte. Chi crede in queste tecnologie potrà approfittare del massimo, chi è scettico potrà continuare a fare le proprie interazioni con la città di Lugano allo sportello parlando con una persona e non con un chatbot di intelligenza artificiale.
La città non farà tutto da sola, sarà accompagnata da un comitato che controllerà, vigilerà e suggerirà l'approccio da usare, mettendo anche in guardia il municipio se ce ne fosse bisogno. Tra i membri c'è anche Luca Gambardella, prorettore per l'innovazione e le relazioni aziendali all'Università della Svizzera Italiana.
Noi siamo indipendenti, siamo dei professionisti di diversi campi e portiamo queste esperienze in maniera critica, se necessario, per fare in modo che questa strategia arrivi in fondo in maniera positiva.
In questo percorso di trasformazione digitale, Lugano sta poi collaborando anche con le altre città ticinesi.
La Russia è fermamente contraria alle garanzie di sicurezza per l'Ucraina prospettate dai 26 paesi riuniti ieri a Parigi in un vertice della cosiddetta coalizione dei volenterosi. Dalla riunione è scaturito l'impegno dei 26, per lo più europei, a inviare truppe in territorio ucraino una volta cessate le ostilità con Mosca. Dopo il vertice c'è stato un colloquio telefonico con il presidente statunitense Donald Trump, che ha dichiarato proprio poche ore fa di voler tornare a parlare con l'omologo russo Vladimir Putin. Stanno facendo discutere le proteste pro-Palestina che da alcuni giorni oramai vanno avanti alla Vuelta, il giro ciclistico della Spagna, e questo per la presenza in gara di una squadra israeliana. Dopo le manifestazioni che mercoledì a Bilbao avevano fatto interrompere la corsa, sono previste oggi nuove proteste nella tappa delle Asturie. Sentiamo da Madrid Lorenzo Bizzeco.
Continuano le proteste nel nord della Spagna per la presenza alla Vuelta della Israel Premier Tech, squadra di ciclismo di proprietà di Sylvan Adams, imprenditore multimiliardario e personaggio vicino al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, e accusato di lavare l'immagine di Israele attraverso la pratica dello sport washing. Le manifestazioni più significative sono avvenute durante la tappa di questo mercoledì, svoltasi a Bilbao, nei Paesi Baschi, dove alcuni manifestanti pro-Palestina hanno provato più volte a fermare lo svolgimento della corsa, che alla fine è stata interrotta definitivamente a 3 km dall'arrivo per motivi di sicurezza. Secondo quanto riporta l'agenzia spagnola Europa Press, la Ertzaina, ovvero la polizia basca, ha identificato 5 persone e altre 3 sono state arrestate e successivamente messe in libertà. L'organizzazione dell'evento ha manifestato in un comunicato ufficiale la sua condanna agli atti, che durante la protesta hanno messo in pericolo la sicurezza e l'integrità fisica dei ciclisti, difendendo al tempo stesso il diritto di manifestazione pacifica. Israel Premier Tech, dopo le indiscrezioni su una sua possibile esclusione, attraverso il suo direttore sportivo Oscar Guerrero, ha confermato al giornale AS la sua volontà di proseguire nella competizione e che una sua esclusione può creare un precedente.
Pues no vamos a retirar porque sea un precedente para otras muchas veces que puede ser por otras causas con otro equipo y en otras situaciones.
Nel frattempo le proteste si sono tranquillizzate nella tappa di ieri in Cantabria, ma continueranno oggi nella località di Llanes, nel Principato delle Asturie, dove un gruppo di manifestanti ha annunciato per le 13.30 una nuova protesta pacifica contro la partecipazione della squadra israeliana.
E prima di chiudere andiamo in Cina, dove un'intensa settimana diplomatica si è chiusa ieri sera con una bilaterale tra Xi Jinping e Kim Jong-un. Nonostante l'invio di militari a combattere contro l'Ucraina al fianco della Russia, il presidente della Cina ha confermato il sostegno al dittatore nordcoreano. Dall'incontro arrivano anche impliciti segnali di una possibile riapertura del dialogo tra Kim e Donald Trump. Il nostro collaboratore dall'Asia, Lorenzo Lamperti.
«Sono pieno di emozione a incontrarti di nuovo dopo 6 anni. Kim Jong-un esordisce così nel suo bilaterale con Xi Jinping. Diamo grande importanza all'amicizia tra i nostri paesi. Questa posizione non cambierà indipendentemente dalla situazione internazionale, dice il presidente cinese. È il passaggio più rilevante di un resoconto ufficiale privo di qualsiasi riferimento a crisi globali o a nuovi elementi di cooperazione economica. Si tratta di una rassicurazione importante per Kim, dopo anni di lontananza e malcontento cinese per l'accordo militare tra Pyongyang e Mosca, che ha favorito il rafforzamento dell'alleanza tra Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud. L'ultima volta i due si erano visti a giugno 2019, pochi giorni prima dell'ultimo incontro tra Kim e Donald Trump. Non sembra un caso che si siano tornati a vedere appena dopo che il presidente degli Stati Uniti ha ufficialmente manifestato l'intenzione di incontrare il leader della Corea del Nord. Per sé è stato l'ultimo atto di una lunga settimana diplomatica in cui ha presieduto un importante vertice del cosiddetto Sud globale, ha siglato un cruciale accordo sul gas con Vladimir Putin e ha messo in mostra la sua potenza militare. Sempre ieri si è ricevuto anche gli unici due leader europei presenti alla parata di mercoledì, il presidente serbo Aleksandar Vučić e il premier slovacco Robert Fico. Il primo ha parlato di amicizia di ferro con la Cina, il secondo ha espresso sostegno all'iniziativa di governance globale proposta da Xi. Unione Europea e NATO non saranno contenti.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.